Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì alle ore 15 va in onda con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe. E vi ricordo anche il numero di telefono: è 049 700 700 per chi vorrà telefonare. Naturalmente blocco sempre le telefonate la prima mezz'ora e i primi 40 minuti per fare l'introduzione della trasmissione di oggi. Innanzitutto ringrazio chi mi ha telefonato un attimo prima, che mi ha ascoltato. Io sono arrivato qui e ho trovato la radio completamente sguarnita, con nessuno dentro e con musica che andava. Spero di non aver rovinato qualche registrazione di qualche speaker che stava facendo. Comunque, ho tentato di fare al meglio possibile. La trasmissione di oggi, ripeto, è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni. Oggi non c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che come solito, Francesco è con me, però i turni di lavoro gli impongono di essere presente al lavoro. Noi ringraziamo sempre Francesco per la sua collaborazione eccezionale. Senza di lui credo che il senso del paganesimo avrebbe ben poco spazio. Ed è grazie a Francesco e a tutto il gruppo dell'Istituto Mediterraneo se oggi possiamo parlare di paganesimo senza tanti problemi. Bene, detto questo, niente, introduciamo la trasmissione di oggi. Nella trasmissione di oggi, in questa trasmissione, concludiamo il crogiolo dello stregone. Un attimo, scusate, prima ancora di incominciare. Ricordo che io sono in vacanza da circa l'8 agosto sull'altipiano di Asiago. Praticamente sto 3 settimane sull'altipiano di Asiago, frequento praticamente l'intero altipiano. E se qualcuno volesse, non so, parlare, discutere, che frequenta la stessa zona in qualche momento, può darmi un colpo di telefono a casa, Marghera, intanto prima che parta, e ci mettiamo d'accordo quando vederci. Praticamente niente, non facciamo altro che farci una chiacchierata e berci una birra assieme. Io sono su con la famiglia, per cui non c'è nessunissimo problema. Ci beviamo una birra e facciamo due chiacchiere, insomma. Io frequento alcuni luoghi sacri, però siccome c'è parecchio da camminare per raggiungerli, se qualcuno non è un buon camminatore è difficile che possa venire con me, a meno che uno non abbia voglia anche di farsi una passeggiata, io sarò ben felice di portarlo su, insomma. Sì, non sono luoghi inaccessibili o oscuri, sono luoghi disponibilissimi. E sono dei luoghi in cui gli stregoni e streghe hanno concentrato la loro attenzione, dove il divenire umano si è costruito all'interno della magia, per cui sono dei luoghi abbastanza importanti, dove si ha la sensazione del mondo che ci circonda. Bene, detto questo, se qualcuno vuole venire, io sono Claudio Simeoni, abito in via delle Vignole 4 a Marghera, basta che mi date un colpo di telefono, ci sono sull'elenco telefonico, e ci mettiamo d'accordo quando vederci, non c'è nessunissimo problema. Bene, ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica. Chiunque vuole ricevere bollettini, informazioni, dati, non fa altro che scrivere 2 righe, dare il suo indirizzo all'istituto e l'istituto li manda i bollettini nostri che facciamo, li manda le comunicazioni e quello che è necessario. Per cui non c'è nessunissimo problema, non ci sono preoccupazioni. In questa trasmissione concludiamo il crogiolo dello stregone, mettendovi dentro due elementi insieme. Sono due elementi del tutto distinti che però agiscono assieme sulla trasformazione dell'individuo e non possono essere separati. Sono chiamare le cose col loro vero nome e il sognare. La pratica del sognare altro non è, scusate un attimo solo, altro non è che l'esercizio di porre la nostra attenzione mentre stiamo sognando. Mentre sogniamo, la ragione e la descrizione del mondo attraverso la quale affrontiamo la vita quotidiana tacciono e affiorano al nostro pensiero le immagini e le combinazioni più assurde. Il sogno ha la funzione di rivitalizzare il campo energetico dell'individuo oppresso dagli affanni della vita quotidiana. Il sogno ripristina quanto la delusione, le fatiche e le pene del quotidiano danneggiano. Proprio per il fatto che il sogno rivitalizza il campo energetico dell'individuo, questi può appropriarsi e rendere accettabile alla ragione, può aprirsi e rendere accettabile alla ragione la percezione del corpo luminoso in formazione. In altre parole, il sogno permette al corpo luminoso di esprimere il suo punto di vista nei riguardi della vita di tutti i giorni. Può immettere nella ragione le sue percezioni, le sue aspettative, le sue intuizioni. Dal momento che l'uso dei sensi da parte del corpo luminoso è diverso dall'uso dei sensi della ragione, possono affiorare cose nuove, intuizioni nuove, nuovi modi di percezione, specialmente se l'individuo nella vita quotidiana vive usando la propria volontà, le proprie determinazioni e praticando l'intento. Il corpo luminoso incide sulla formazione dell'intento e sulla formazione del giudizio dell'individuo soltanto quando l'individuo sospende il giudizio nei riguardi di quanto non capisce e di quanto non riesce a determinare. Io considero il sognare come un mezzo per affinare il mio modo per affrontare il mondo e per permettere al corpo luminoso di esprimersi. Ma ci sono persone che fanno del sognare uno dei momenti creativi della loro esistenza. Costringendo la ragione a riconoscere che in quel momento si sta sognando, quando io sogno devo trasmettere il messaggio alla ragione e dire: questo è un sogno. Per prendere atto di questo devo alzare le mani davanti agli occhi e guardarle. Una pratica precedente al guardarsi le mani, nel guardarsi le mani è stata introdotta, ricordiamo, da Castaneda a livello normale, era quella di guardarsi il sesso, ma è una pratica che porta spesso all'ossessione, anche se il sesso e la sua pratica è uno dei fini della nostra esistenza, la riproduzione della specie attraverso la soddisfazione di un bisogno o piacere fondamentale. Tecnicamente, la pratica del sognare consiste nell'imporci l'ordine prima di dormire, cercando di formare l'immagine delle mani e sospendendo il dialogo interno. Una volta trovate le mani, si continua seguendo i propri istinti e le proprie predilezioni. Il sognare diventa più vivo, diventa importante, ci si accorge che si può viaggiare nei sogni ed è bene coltivare il sognare per immergersi in mondi strani e per viaggiare volando. Quando si vola e si sente il vento, allora si è diventati come streghe e stregoni che volano sul bastone di nocciolo o sulle scope o che si liberano nell'infinito come novelli Superman. In quel momento la ragione lascia uno spazio per esprimersi al corpo luminoso. Questa espressione apparterrà sempre alle caratteristiche dell'essere umano specifico, accentuerà delle caratteristiche caratteriali e ne attenuerà altre, tutto in funzione della definizione del raggiungimento del proprio intento. È importante che l'individuo abbia messo nel proprio crogiolo il chiamare le cose col loro vero nome. Chiamare le cose col loro vero nome significa tendere a cogliere l'essenza e la noumenia della cosa, il suo intimo significato, nel suo modo di esprimersi, nel suo mondo, nella sua oggettività, e pertanto la sua funzione nell'insieme in cui si esprime. Chiamare le cose col loro vero nome significa agire per non ingannarsi. Non ingannarsi significa sapere, sia nel quotidiano che nel sogno, cosa sia una cosa e la sua funzione. Chiamare le cose col loro vero nome ci impedisce di mediare, sottomettendoci all'inganno. Noi affermiamo che il Gesù di Nazareth, come descritto dai cristiani, sia solo una truffa. Questo per noi significa chiamare le cose col loro vero nome e questo ci impedisce di mediare accettando per vera o per fattibile sia la truffa che aspetti di essa. Ci impedisce di sottometterci al macellaio di Sodoma e Gomorra. Quelle persone che dicono che in fondo Gesù era buono, ma sono i preti cattivi, o costruiscono una propria descrizione di un Gesù come esse si immaginano, altro non fanno che sfuggire al chiamare le cose col loro vero nome e si preparano ad essere truffate attraverso un'altra via. Essere truffate per un'altra via significa attendere di essere sottomesse e distrutte con trucchi diversi o con un'altra costruzione di pensiero, dove un truffatore come Gesù viene fatto passare per profeta. Queste persone non hanno il coraggio né la capacità di prendere nelle loro mani il proprio divenire. Non saranno mai in grado di chiamare le cose col loro vero nome se non dopo imprese titaniche. Per queste persone il sogno sarà sempre autoinganno. Elementi allucinatori o fobici in cui affioreranno le loro paure e il loro autoinganno. Il sogno non si trasformerà mai in sognare. Queste persone, se sognassero di pagare un conto con una banconota di 150.000 lire, non riuscirebbero a cogliere l'incongruenza della situazione, non sarebbero in grado di alzare le mani per guardarsele, per liberarsi in volo nell'infinito. La vita di tutti i giorni e il sognare sono in relazione stretta. Se per costruire il proprio futuro si deve agire su entrambi i fronti, la vittoria nel sogno si ripercuote nella vita di tutti i giorni e la vittoria nella vita di tutti i giorni si ripercuote nel sognare. Agitare il proprio crogiolo nel sogno, quando nella vita di tutti i giorni si è impotenti all'azione, e mescolarli su entrambi, quando nella vita di tutti i giorni si può esercitare il proprio intento. Con questo abbiamo completato il crogiolo dello stregone. Ricordo che il crogiolo dello stregone si può descrivere, ma non si può imporre. Per essere costruito e mescolato sono necessarie le scelte soggettive dell'individuo. Sono le scelte soggettive che portano l'individuo a mescolare nel proprio crogiolo, trasformando il piombo del grigiore della vita quotidiana nell'oro del cammino luminoso che porta a costruire il proprio corpo luminoso. Noi possiamo soltanto descrivere gli elementi e là ci fermiamo. Voglio ricordare cosa abbiamo messo nel crogiolo. Un attimo, scusate. Ma la giornata è abbastanza calda e qui si fa... molto, ma molto caldo. Allora, ricordiamo cosa abbiamo messo nel nostro crogiolo prima di concludere le trasmissioni sul crogiolo. Abbiamo costruito il bastone dello stregone. Il bastone dello stregone era formato dalla sospensione del giudizio, dallo scetticismo e dalla sospensione del dialogo interno. Questi tre elementi formano il bastone dello stregone. Da questi tre elementi abbiamo derivato il giudizio di necessità, cioè quel giudizio che siamo costretti a dare per vivere quando sospendiamo ogni giudizio. Poi abbiamo messo nel crogiolo l'attenzione relativa ai sensi. Poi abbiamo messo l'intento. Poi abbiamo messo il sapere come chiedersi il perché delle cose. Abbiamo messo la follia controllata. Abbiamo messo ascoltare il mondo attorno a noi. Abbiamo messo toglierci dal centro del mondo. Abbiamo messo l'agguato come arte. Abbiamo messo vivere con volontà e determinazione, nel significato di vivere per sfida. Abbiamo messo la meditazione, la contemplazione e il senso della preghiera. Abbiamo messo le correnti vegetative, abbiamo messo il sognare e abbiamo messo il chiamare le cose col loro vero nome. Abbiamo messo praticamente 16 elementi, compreso il bastone. Ricordiamo che il crogiolo è formato dalle idee che gli stregoni hanno incontrato nel corso delle loro trasformazioni. Cioè, trasformandosi, gli stregoni hanno scoperto che il mondo è fatto in un certo modo, obbedisce a determinate leggi, e hanno riportato quelle leggi indietro. Quelle leggi hanno costruito il crogiolo, hanno costruito la forma dell'involucro. Cioè, se io dico il mondo è creato da Dio, questo è un assurdo, è un nonsense, è una stupidaggine, è una cosa falsa. Se io cerco di fare lo stregone partendo dal presupposto che il mondo è creato da Dio, non sarò mai uno stregone. Ho già ucciso me stesso, ho ucciso, ho distrutto il vaso, il crogiolo in cui dovrei mettere i miei elementi. Cioè questa affermazione a priori distrugge a priori il mio cammino. Per questo insistiamo molto sui concetti filosofici. I concetti filosofici che sono stati formati dalla stregoneria altro non fanno che costruire l'involucro, il crogiolo entro il quale mettere gli elementi per fonderli e mescolarli. In pratica non fa altro che costruire noi stessi. Gli elementi, il nostro pensiero costruisce noi stessi, il modo con cui ci mettiamo davanti al mondo. Per cui è importante, sono importanti tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, cioè tutte le cose che abbiamo dette avevano un fine e un significato. Scusate ancora un attimo. Per me bere acqua è importantissimo. Per cui se qualcuno ha perso delle cose, noi le cose le ripetiamo abbastanza spesso, per cui non è che abbia perso qualcosa, però fin dalla prima trasmissione, da quando ci siamo presentati nel novembre del 1996, questa ricordo che è la 36esima mi sembra trasmissione che facciamo, ad ogni trasmissione abbiamo aggiunto qualcosa al precedente, abbiamo fatto delle affermazioni che sono precise all'interno di un determinato contesto. Quel contesto è la costruzione dell'individuo. Naturalmente esistono delle condizioni, delle affermazioni che abbiamo fatto perché sono contingenti e altre affermazioni invece che sono generali, che sono quasi assolute, per cui ogni cosa va vista nel suo inserimento e come viene messa. In ogni caso ricordiamoci sempre che la filosofia che noi esprimiamo è il modo con cui guardiamo il mondo. Questo modo con cui guardiamo il mondo altro non forma che il crogiolo. Il crogiolo siamo noi stessi, perché il condizionamento educazionale che i cristiani ci impongono, lo impongono a noi stessi e impongono al nostro modo di guardare il mondo. Dunque noi, costruendo le idee attraverso le idee filosofiche, non facciamo altro che spostare lo sguardo, non facciamo altro che guardare il mondo in maniera diversa. Dunque, facendo questo, abbiamo costruito il crogiolo. Nel crogiolo abbiamo messo gli elementi e col bastone dello stregone li mescoliamo, li fondiamo. In pratica non facciamo altro che fondere noi stessi. Non facciamo altro, come direbbe Platone attraverso Socrate, a prendere l'energia vitale da ogni parte del nostro corpo, comprimerla, articolarla fino a che diventi cosciente di se stessa. Bene, ho citato Socrate anche se non valeva la pena citarlo perché poverino dice un miliardo di cose e poi non si sa bene se dice lui o se dice Platone. Comunque dice anche il contrario di questo. Bene, finito quel crogiolo dello stregone, andiamo avanti con il sentiero d'oro. Il sentiero d'oro è la devotio che stiamo sviluppando. Ricordiamo che la devotio è un'invocazione che determina la relazione fra l'individuo e il circostante invocato nella devotio. La devotio impone al circostante l'intento del soggetto che la recita, mentre questi si fa proprie le volontà e le determinazioni del circostante col quale intende camminare assieme. E questa è la cosa più importante. Infatti oggi parleremo di, attenzione, fatto conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Vulcano. L'essere impone la sua volontà a Vulcano. Vulcano insegna l'essere come il fuoco dentro l'essere può scatenare le furie o le può fermare qualora si gettino contro l'essere. Fato conduce l'essere e l'essere alla presenza di Giove. L'essere impone la sua volontà a Giove. Giove insegna come il cielo sia più antico, padre e figlio di ogni essere, come precedette la natura e come della natura sia il guardiano. Fato conduce l'essere e l'essere alla presenza di Diana. L'essere impone la sua volontà a Diana. Diana insegna all'essere come la sua parte femminile sia predominante nell'esistente. Insegna come necessità spezzi le catene ed ogni altra forma di limitazione e coercizione del lato femminile della vita. Fato conduce l'essere e l'essere alla presenza di Quirino. L'essere impone la sua volontà a Quirino. Quirino insegna all'essere come il costruire città sia per la sua grandezza, anche se questo limita Fauno e Silvano. Questi sono i quadri 45, 46, 47 e 48. Il quadro 45. Imporre la propria presenza a Vulcano significa imporre se stessi a tutto il fuoco che distrugge. al fuoco la cui forza scatena furia, la distruttrice. Imporre la propria presenza a Vulcano significa riconoscere la furia distruttrice del fuoco a tutti gli esseri che ci circondano e il loro diritto ad essere consumati il più rapidamente possibile senza dover essere distrutti lentamente. Imporre se stessi a Vulcano significa imporre le proprie determinazioni per fermare il fuoco distruttivo. Significa imporre le proprie determinazioni per usare il fuoco per costruire se stessi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vulcano? Per alimentare le nostre determinazioni con le furie degli esseri che ci circondano, per rivendicare la nostra forza con la quale fermare o sviluppare quella furia, a seconda che ciò favorisca il nostro sviluppo. Queste determinazioni alimentano Vulcano e il fuoco dentro ogni essere viene alimentato da Vulcano. Vorrei fare una piccola parentesi ai quadri di commento della Devotio. C'è una cerimonia a Roma di cui non hanno mai capito il significato. In pratica, quando in onore di Vulcano si prendevano dei pesciolini e li si gettavano nel fuoco. È una specie di piccolo olocausto, anche se nel paganesimo l'olocausto non è mai esistito, che però aveva un significato preciso. Cioè, se devi ammazzare qualcuno, lo ammazzi, non lo fai soffrire, non ti diverti a piegarlo, a costringerlo a strisciare, non godi della sua sofferenza. Lo ammazzi, punto e basta. Cioè, nel paganesimo è più feroce far soffrire qualcuno per il gusto di farlo soffrire che non ucciderlo. E questo era il significato del fuoco che brucia. Cioè, se una cosa deve essere fatta, va fatta in sé, ma il nemico non deve essere umiliato, non può essere costretto a prostrarsi, che è una cosa inversa al cristianesimo. Il cristianesimo invece si diletta nel costringere le persone a pentirsi, a strisciare, ad essere umiliate, mentre invece questo nel paganesimo non è possibile. Bene, andiamo avanti. Quadro 46. Imporre la nostra presenza a Giove significa imporre la nostra coscienza e la nostra consapevolezza all'essere più antico, padre dell'essere natura. L'essere Giove si nutre del respiro di ogni essere della natura. Ogni essere della natura alimenta e trasforma Giove. Soltanto chi impone la sua volontà e le sue determinazioni, rivendicando il proprio diritto allo sviluppo del proprio potere di essere, può fondere la propria coscienza e la propria consapevolezza con quella di Giove. Solo chi sviluppa il proprio corpo luminoso può volare all'interno della sua coscienza e della sua consapevolezza, raccogliendo quanto serve per il proprio divenire. Giove, padre e figlio di ogni essere della natura, che fu e che sarà. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Giove? E detto alla cristiana, non è che noi adoriamo Giove, noi ci relazioniamo sempre con gli esseri. Per espandere la nostra percezione oltre i limiti dello spazio fisico e del nostro tempo fisico, attingendo alla consapevolezza con cui ogni essere della natura ha nutrito Giove. Mentre facciamo questo, acquietiamo i nostri sentimenti, ammirando ogni tramonto e ogni alba che attrae la nostra attenzione. Di questo Giove si alimenta, mentre Giove alimenta il nostro divenire. Questo i cristiani non lo possono nemmeno immaginare, anche se Wojtyla guarda disperato l'alba, struggendosi di quanto ha perso, mettendo in ginocchio esseri umani indifesi. Quadro 47. Imporre la propria presenza a Diana significa mettere in primo piano il lato femminile come prioritario principale all'interno della specie. Non dimentichiamo che la parola e la ragione sono divenuti del lato femminile della specie. Imporre la propria presenza a Diana significa riconoscere la priorità del lato femminile nel sistema sociale umano. La libertà del lato femminile è la libertà della specie. Non è possibile l'uno senza l'altro. La libertà del lato maschile della specie è possibile soltanto come libertà del lato femminile. Purtroppo è avvenuta una stortura nelle relazioni sociali, come proiezioni di relazioni sessuali. Solo Diana può rimettere ordine in tutto questo. Pretendendo il rispetto del lato femminile della specie, ottiene la protezione del lato maschile della specie stessa. Gli occhi di Diana sono gli occhi della furia e di Vulcano insieme. La sua determinazione è quella dell'essere lupo. La sua caccia d'agguato è quella del falco. Diana è l'essenza del giorno, mentre la specie umana fonda il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Detto alla cristiana, Perché noi pagani adoriamo Diana? Per ricordarci che il lato femminile è l'essenza del divenire della specie. Attraverso questo nutriamo il nostro divenire. Attraverso questo nutriamo il divenire di Diana in quanto essenza della specie a cui apparteniamo. Quadro 48. Imporre la nostra presenza a Quirino significa imporre la nostra presenza alla città a cui apparteniamo. Questa è parte di noi. Questa è noi nella misura in cui noi, vivendo in essa, la curiamo e partecipiamo alla sua vita. Il nostro apporto alimenta Quirino e da Quirino attingiamo per continuare a fondare il nostro divenire. Quirino è lo spirito come divenuto della città, la sua coscienza, la sua consapevolezza come frutto del fare delle coscienze di sé e delle consapevolezze di chi la abita. Curare la città significa scambiare energia vitale con essa, significa attingere da essa energia vitale. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Quirino? Per scambiare energia vitale con lo spirito della città in cui abitiamo e a cui apparteniamo, attingendo da esso ogni volta che agiamo in funzione della città, fondendo con essa la nostra volontà e le nostre determinazioni. I cristiani, per impossessarsi degli esseri umani, dovettero distruggere lo spirito di Roma, provocando Alarico affinché la mettesse a ferro e fuoco, e gli esseri umani in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Vorrei ricordare che lo spirito Quirino, l'essere Quirino, è uno spirito di guerra, e anticamente era un parallelo a Marte, e faceva parte di una delle prime triadi romane, che era Marte, Giove, Quirino. Dopodiché è diventato lo spirito guerriero della città come proiezione nei mutamenti, come proiezione del divenire della città. Ogni spirito di ogni città è un Quirino, per cui Quirino è l'essenza della città, è il suo spirito, la sua proiezione nei mutamenti. Vorrei ricordare come questa comunque per quanto riguarda la devozio. Ora avevo fatto un po' di rassegna stampa, ma prima di fare la rassegna stampa vorrei ricordare che dalle prossime trasmissioni il Crogiolo dello Stregone non lo tratteremo più, se non ci saranno delle richieste particolari, e parleremo invece di un fatto fondamentale per ogni secolo dall'800 al 1789, cioè al 1700. In pratica, cosa ho sempre detto? Che la stregoneria nasce con la fine del paganesimo, cioè la fine del paganesimo determina la nascita della stregoneria. La stregoneria non è altro che lo spirito di libertà calato negli individui. L'Ottocento segna la fine del paganesimo col trionfo del cristianesimo e del cattolicesimo. Ci sono ancora Carlo Magno che continua a sterminare i pagani, ci sono tutte le lotte, stanno arrivando i saraceni dalla Spagna, ci sono tutti un po' di rimescolamenti in giro per il mondo, però l'Ottocento è il secolo del trionfo della Chiesa e del cristianesimo. In quel momento gli stregoni cominciano a esercitare la propria esistenza, il proprio fare e a sviluppare la libertà. Ora vedremo. Per ogni secolo, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, per ogni trasmissione parleremo di un fatto fondamentale in quei secoli che ha servito a costruire la libertà attuale. La fine dell'orrore cattolico è, noi la datiamo nel 1789, cioè la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese strappa il dominio dei cattolici, i suoi principi, uguaglianza, fraternità, non fanno altro, libertà, uguaglianza e fraternità, non fanno altro che distruggere quello che è la sottomissione cristiana. E in effetti c'è un grandissimo scontro con la Chiesa. Bene, dal 1789 in poi comincia un'altra era. L'era comincerà pian pianino, ci saranno sempre ingiustizie, i casini, i problemi, cioè, però inizia un altro tipo di percorso. Bene, noi parleremo del periodo fra l'Ottocento e il 1789. Nella prossima trasmissione, parlando dell'Ottocento, parlerò dell'attività di un papa tale Niccolò I. È papa dall'858 all'867. Ogni secolo, oltretutto, accennerò alle idee fondamentali di uno o più filosofi caratteristici di quel secolo. Tale nell'Ottocento è tale Scotto e Urigenna, e vedremo come Urigenna articolerà il suo pensiero. Nel Novecento sarà Avicenna, nel 1000 Avicembron, nel 1100 Averroè, nel 1200 parleremo di Ruggero Bacone, nel 1300 parleremo di Occam, nel 1400 di Pietro Pomponazzi, anche se è a cavallo fra il 1500, nel 1500 parleremo di Cardano, Paracelso, Galileo e Telesio, nel 1600 parleremo di Francesco Bacone, Cartesio, Leibniz, Spinoza, Lucca e Voltaire. Naturalmente accenneremo al pensiero, non è che si può fare tutto il filosofo in sé. Niente, cominceremo a introdurre questo modo di analizzare la storia, di vedere alcuni fatti storici dal nostro punto di vista sempre. Bene, premesso questo, vediamo un attimino le notizie che abbiamo questa settimana. Allora, innanzitutto c'è il processo Priebke. Il processo Priebke stabilisce un principio, cioè ribadisce ancora una volta un principio. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Fin tanto che esiste un soggetto che può rispondere dei delitti commessi, quei delitti non cadono mai in prescrizione e il soggetto è sempre imputabile di quei delitti. Bene. Il macellaio di Sodoma e Gomorra è sempre imputabile ai delitti contro l'umanità, è imputabile la strage di Sodoma e Gomorra, è imputabile la strage del diluvio universale. I principi che nascono da questo, che il principio fondamentale che nasce, o fai quello che voglio io t'ammazzo, che questo è il principio generale, è un principio condannabile, è un principio di apologia di strage. Pertanto questo riguarda tutti i cristiani, non solo il nazismo, tanto per essere chiari. E questo è stato riaffermato dalla sentenza Priebke. Poi un altro ritaglio del Gazzettino del 19 luglio 1997. C'è una sentenza della Corte d'Appello di Venezia in cui si condanna tale avvocato Luciano Faraon e un prete, vediamo un attimino, e un prete, Monsignor Bruno Gumiero, parroco di San Donà di Piave, ha solo una multa, 1 milione, non è che si condanna a morte, però si ribadisce un principio fondamentale. Un cristiano non può dire a un altro cristiano tu sei un delinquente perché credi un'altra cosa. Cioè, se io dico al cristiano tu sei un delinquente perché adori il macellaio di Sodoma e Gomorra e sei suo complice, è un'affermazione giuridicamente corretta, nel senso che da quello che tu dici io deduco che, cioè siccome tu dici io adoro il macellaio di Sodoma e Gomorra, ergo fai apologia del macellaio di Sodoma e Gomorra, ergo sei un suo complice, sei condannabile. Chiaramente non è condannabile da un punto di vista giuridico, lo è da un punto di vista morale, da un punto di vista etico, da un punto di vista filosofico. Però un cristiano non può dire, scusate un attimo, fermo ancora le trasmissioni per qualche minuto ancora, finché non ho finito, fermo le telefonate per qualche secondo, abbiate 5 minuti di pazienza. Non lo può dire. Se dice questo, se un cristiano dice a un altro cristiano di un'altra religione o di un'altra setta, tu sei un delinquente perché sei dell'altra setta e non ha commesso atti delinquenziali, questo è imputabile di diffamazione. Cosa è successo? Praticamente sembrerebbe che questo avvocato Luciano Faraon sia stato abbandonato dai familiari che sono convertiti a testimoni di Geova e lo hanno praticamente abbandonato. Siccome qua c'è da stabilire questo, le persone non sono proprietà privata della famiglia, cioè il marito non è padrone della moglie, i genitori non sono padroni dei figli, hanno un compito nei confronti dei figli e hanno delle relazioni personali. Ma non esiste atto di proprietà. Pertanto, se la moglie lo ha abbandonato, lui può fare quel cavolo che vuole a livello civile, però non può accusare quelli di Geova di avergli portato via la moglie, perché la moglie è senziente, cioè, a meno che non l'abbiano rapita, quello è un altro discorso. Per cui è inutile che se la meni un pochino, perché ricordiamoci sempre che Gesù in Matteo viene a dire che lui è venuto a dividere i genitori dei figli, i padri, eccetera. Per cui i cristiani devono solo stare zitti e comportarsi secondo le regole civili. Pertanto è corretta la sentenza della Corte d'Appello. Poi c'è un altro articolo su Repubblica 22 luglio 1997. Vietato alle donne far rumore coi tacchi. Beh, la repressione ormai femminile in Afghanistan è la cosa più aberrante e più allucinante che ci sia. Ricordiamoci una cosa sola. La guerra in Afghanistan, i cosiddetti Mujahideen, cioè, sono spariti dalle prime pagine dei giornali quando sono arrivati a Kabul e hanno messo il velo alle donne. Cioè la cacciata dei sovietici dall'Afghanistan aveva un solo problema, una sola centralità: mettere il velo alle donne e ridurre la donna schiava. Ricordatevi sempre questo. Dopo fatevi pure tutte le seghe mentali e politiche che volete, a me sta benissimo. Però l'Afghanistan è sparito dalle prime pagine quando hanno messo il velo alle donne, quando hanno distrutto una parte della società. Pertanto vedete voi quello che volete fare. Un attimo, scusate. Sulla Repubblica invece del 23/07/97, ricordate che questi articoli li trovate anche sugli altri giornali, cioè il fatto che io leggo Repubblica e il Gazzettino non significa che non ci siano anche sul Corriere e sulla Stampa, sia chiaro questo. Cioè è talmente asettica questa cosa che non è partitica. Sulla Repubblica del 23 luglio 1997 abbiamo un altro articolo: in Vaticano il tesoro dei nazisti croati. Allora bisogna sempre ricordarsi cosa è stata la Croazia. La Croazia aveva una maggioranza di Ustascia che durante l'ultima guerra si sono schierati per il nazismo. Tito, che era un croato oltretutto, ha pensato bene di limitare all'interno della Croazia e all'interno della Jugoslavia il potere dei croati, proprio per evitare che risorgesse il nazismo. Naturalmente i croati erano cattolici, per essere nazisti bisogna essere cattolici, non ci so, che dopo magari cambi il nome al dio cattolico, quello è un altro discorso. Naturalmente dove sono andati a finire quei soldi? Sono andati a finire in Vaticano. Ora Navarro smentisce, Navarro dice no, non è vero, però Navarro è un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui è un bugiardo fondamentale. Cioè, proprio come etica, come scelta, in quanto cristiano è bugiardo. E Navarro è quello, se l'articolo vi ricordate, è quello che sa vendere l'immagine di Wojtyla per farlo accettare. Siccome non ha un'idea, non ha un'essenza per gli esseri umani da presentare, lui vende l'immagine. Ricordatevelo sempre queste cose. Cioè, leggere il giornale su e via una cosa, analizzare gli aspetti è un'altra cosa. Poi, sempre sui giornali, sono apparso il solito scannamento che è in corso in questo momento fra ortodossi russi e cattolici. Chiaramente di che cos'è che hanno paura gli ortodossi russi? Hanno paura che i cattolici arrivino là coi soldi e con i soldi gli portino via i seguaci, che è un'operazione che in effetti Wojtyla sta facendo, sputata. E naturalmente i soldi, avere un milione di dollari qua in Italia, in Russia fai un sacco di cose che qua in Italia invece un milione di dollari non le faresti. Pertanto c'è un potere molto alto derivato dal denaro. Gli ortodossi russi non hanno questa disponibilità di denaro, pertanto sono svantaggiati e là c'è una guerra in corso. Ma è sempre una guerra per contendersi i fedeli, eh? Chi più ne ha più ne metta. Bene. Io per oggi ho concluso la presentazione, che è stata abbastanza ricca. Avevo un'altra decina di cose da dire, ma per il momento vediamo di dirle più avanti. Bene, da questo momento possiamo anche dare il via alle telefonate, se qualcuno vuole telefonare, e se no andrò avanti a leggervi un altro po' di cosette. C'è una battuta che io, intanto aspettiamo qualche telefonata, c'è una battuta che ho sentito ultimamente, no? Non mi ricordo più esattamente da chi, comunque non ha importanza. È una battuta molto, molto forte, no? Molto maccia, così, molto virile, no? Che viene inculcata fin da bambini, e siccome ognuno dà il proprio significato, gli attribuisce le cose che più crede, quelle battute diventano un fondamento, diciamo così, della propria esistenza. Sono quelle specie di parole d'ordine che servono per definire le varie situazioni. La battuta in sé è questa: chi di spada ferisce, di spada perisce. Ed è una battuta che sintetizza un pensiero, no? Però non si pensa qual è il significato reale della battuta. se io ferisco uno, io gli taglio una mano a uno, lo ferisco, lo faccio per un motivo, cioè ho motivo per fare del male a qualcuno. Ora, quel qualcuno che mi fa del male a me, perché me lo fa? Cioè, con quale diritto egli viene a fare lo stesso male a me senza sindacare l'intento per cui io ho fatto male a Tizio? Mi spiego meglio. Uno viene con un coltello e io gli stacco un braccio. Cioè, mi sono difeso, allora cosa dovrei? Avere il braccio staccato io? Vediamo un attimo. Ciao Giampaolo, scusa, ciao. Niente, abbiamo un problema di messa in onda. Non riesco a mettere in onda le telefonate, sembra che le telefonate non entrano in radio. Dunque, allora a sto punto non mi resta altro che mettervi su un po' di musica e continuo a parlare. Se qualcuno mi telefona farò partire un attimo la musica, per quanto è possibile. Bene, andiamo avanti. Allora, niente, a sto punto non telefonate, perché tanto le telefonate non le posso neanche mettere in onda. E se qualcuno vuole telefonarmi per altre cose, va bene, insomma. Però non sono in grado di mettere in onda, l'apparecchio non mi funziona. Spero che sia una stupidaggine, ma a meno che... No, aspetta un attimo. Ah, niente, accidenti, niente, telefonate pure, ero io forse che non avevo usato tutti i tastini giusti. Niente, funziona tutto perfettamente, sono stato io che ho usato i tasti sbagliati, perfetto, boh, meglio così. Benissimo, allora, vediamo un attimo, Giampaolo, scusami un attimo, ma funziona tutto perfettamente, l'errore l'ho fatto io, per cui se mi richiami mi fai un favore e mi fai perdonare da quello che ho fatto. Bene, andiamo avanti allora. La cattura di Gesù, cosa succede? Allora Gesù, ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, trasse fuori la sua spada, colpì un servo del sommo sacerdote e gli mozzò un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la spada periranno di spada. Ricordatevi che questo è Matteo. Vediamo un attimo. Pronto?
Sono sempre io.
Ciao, stavolta si va, adesso siamo a te.
Ecco, volevo solo dire in sintesi questo, che proprio quello che per me è un patema veramente che ho dentro è l'umiliazione che è determinata dalle religioni, e proprio le religioni per me le definisco tali, proprio in questo momento, sì. È un'umiliazione verso l'intelligenza dell'uomo, sì. È un'umiliazione.
E deve essere umiliata, eh?
Esatto, ma perché? Perché l'uomo che è lì, che suda, che si guadagna da vivere sudando, Uno capita lì con gli specchietti per le allodole e gli fa vedere pan per polenta, insomma. È una cosa allucinante ed è una cosa veramente indegna per l'intelligenza.
Guarda che questa era di questa pseudo porcheria, era di cosa? Di Cicerone. Cioè la provvidenza di Cicerone, cioè il concetto di provvidenza, no? E dopo viene preso dagli altri. Per Cicerone non vedeva gli uomini che lavoravano, no?
Molto Claudio, quale provvidenza? Quando che l'altro è lì che suda come un disgraziato e la chiami la provvidenza. La provvidenza sono le tue mani. Quella è.
Allora, ti leggo un attimino del concetto di provvidenza del sentiero d'oro. Sì. Certamente si afferma. Sì, d'accordo. Benissimo. Ok, ciao, grazie, ciao.
Vita è caratterizzata dallo stupore per la propria stessa esistenza. Non capiscono come essi, così incapaci e impotenti nei confronti dell'oggettività, possono continuare a vivere ed esistere. Attraverso questa impotenza e questo stupore, guardano la storia della loro città e si stupiscono come abbia potuto vivere, esistere, prosperare, espandersi. Da quest'impotenza costoro elaborano un concetto, il concetto di provvidenza. Certamente, essi affermano, gli dèi provvedono al benessere della città. Così essi trasformano gli dèi in esseri il cui scopo del loro esistere è provvedere all'esistenza degli abitanti di una città, al suo espandersi e al suo progredire. Questi individui non scorgono la fatica del servo, non scorgono l'impegno dell'uomo nel trasformare le merci in prodotti, non vedono la volontà, l'impegno costante, il valore degli esseri umani, non vedono la grande quantità di energia emanate dai singoli abitanti della città, non vedono le azioni che costoro intrattengono col mondo circostante, non scorgono nelle loro azioni la presenza di Venere, Saturno, Marte, Giove, Tellus, Cerere, Liber Pater, Quirino, Lara, Carna, Giano, eccetera. Non scorgono come questi esseri umani che vivono attorno a loro sono l'incarnazione della divinità di cui essi vanno blaterando, decantando nelle doti. Giano non avrebbe fatto sgorgare la fonte se gli esseri umani da proteggere non fossero stati a loro volta Giano, non stessero agendo per fondare il loro futuro. Soltanto agendo, soltanto lavorando si può essere delle divinità. E questo Cicerone non poteva vederlo. Infatti il concetto provvidenza entrerà pesantemente nel concetto cristiano. Bene, questa era la lettura del concetto di provvidenza dal Sentiero d'Oro, in cui si condanna naturalmente Cicerone, anche perché un po' io ce l'ho a sangue col signor Cicerone. In una notte ha preso la gente e gli ha mozzato la testa perché non si scoprisse come egli stava tramando contro la città. Lo so che ci sono tutta una serie di interpretazioni in giro, però ognuno ha la sua interpretazione. Bene, allora vediamo un attimo questo, chi di spada ferisce, di spada perisce. Dice Matteo: ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stese la mano, trasse fuori la sua spada, colpì un servo del sommo sacerdote e gli mozzò un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la spada periranno di spada. Perfetto, allora chi di spada ferisce, di spada perisce. Ma aggiunge ancora Gesù: credi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito qui più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le sacre scritture secondo le quali bisogna che avvenga così? E questo è il punto centrale. Chi blocca il mio braccio, chi vuole tagliare il mio braccio, che io ho tagliato il braccio dell'altro che voleva ammazzarmi e che mi sono difeso, è uno che può chiamare 12 legioni, non è uno qualsiasi. Ed è importante sapere questo. Vediamo un attimino. Cioè, è importante sapere questo. Perché motivo? Perché dire chi di spada ferisce, di spada perisce, è una giustificazione del più forte per colpire il più debole. Se non fosse così, nessuno può chiedere giustizia nei confronti del più forte. Quando mai il più forte è stato condannato in sé? È stato condannato quando diventava debole. Per cui qual è la contraddizione in termini? Vediamo un attimino.
Pronto?
Sì?
Ma che merda stai spandendo per l'etere?
Benissimo, abbiamo sentito un altro merdoso, eh? Merda per merda a casa mia. Anzi, se qui addirittura occhio per occhio, dente per dente. Bene. Dunque, soltanto il più forte può fare la vendetta nei confronti del più debole. E il problema reale...
Pronto?
Il problema reale, a questo punto, è un altro. Il problema reale non è l'innocente che deve essere difeso, ma è l'indifeso che non deve essere prevaricato. E infatti che questa sia una stortura, vediamo un attimo.
Pronto?
Sì?
Ho sentito la trasmissione prima.
E il problema reale è che accidente, adesso ho perso anche il conto, va bene. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo che è scritto... Il Vangelo di Matteo è un Vangelo che è scritto all'interno della comunità cristiana che si sta formando. È un Vangelo che è stato fatto per dircela fra di noi. Cioè una piccola setta in pratica da sola all'interno di Gerusalemme si stava costruendo delle stupidaggini con le quali affrontare il resto della società. E questa battuta non viene più ripresa. Infatti noi in Marco questa battuta non la leggiamo assolutamente. Quando viene catturato Gesù, un giorno in mezzo, dunque vediamo un attimino cosa dice Marco. Dice: essi allora gli misero le mani addosso e lo catturarono. Uno dei presenti, sfoderata la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli portò via un orecchio. Gesù disse loro: attenzione, vi siete mossi come contro un ladro con spada e bastone per catturarmi. Ogni giorno ero in mezzo a voi, insegnando nel tempio. Dunque, tanto non rimprovera chi gli ha tagliato l'orecchio, non gli riattacca l'orecchio, e rimprovera chi tenta di catturarlo. Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti e in Luca ce la leggiamo sta storia. In Luca, quando Gesù viene catturato, vediamo un attimino dove diavolo è. Quando viene catturato, siete venuti con lance e bastoni contro di me, come un brigante. Quelli che gli erano attorno, vedendo cosa stava succedendo, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? Uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli portò via l'orecchio destro, ma Gesù disse: lasciate, basta. Poi, toccato l'orecchio dell'uomo, lo guarì. Poi Gesù disse ai gran sacerdoti, agli ufficiali del tempio e agli anziani che erano andati contro di lui: siete venuti con lance e bastoni, e anche qui non abbiamo chi di spada ferisce, di spada perisce, e non lo abbiamo nemmeno in Giovanni. In pratica, cos'era questa storia di chi di spada ferisce, di spada perisce? La storia era dovuta al fatto che la piccola setta minacciava gli altri che se li avrebbero toccati di spada avrebbero reagito. Per cui è una battuta molto terroristica, è una battuta molto vile, e nessuno degli altri evangelisti l'hanno presa. Però viene insegnata ai bambini, viene inculcata fin da bambini piccolissimi, e gli si impedisce ai bambini di sapere all'interno di cosa questa cosa viene detta. Vediamo un attimo. Pronto? Allora, cos'è che significa questo? Significa che certe battute che noi facciamo, tipo quella nessuno è profeta in patria, che anche questa è riferita a Gesù, bisogna andarci a vedere in che contesto vengono fatte e vengono dette. Perché la distruzione... Pronto? La distruzione del divenire umano, la distruzione degli esseri umani, viene calcolata, viene costruita appositamente, viene imposta. Cioè c'è un lavoro fortissimo.
Pronto?
C'è un lavoro fortissimo per distruggere quello che è il lavoro degli esseri umani. E questo lavoro è ferocissimo. E viene imposto a bambini quando ancora non sono in grado di difendersi. È importante questo, perché la magia nera può funzionare soltanto sulle persone indifese. Non può funzionare sulle persone che determinano se stesse.
Pronto?
E cura magia nera, cretino!
Benissimo. Avete sentito i cristiani come praticano la magia nera. Questo è un esempio di magia nera. Qual è l'effetto di questa affermazione? Se io avessi i roghi con cui bruciarti, ti brucerei. Cioè io non sono in grado di affrontarti, perché so che sono un bugiardo, so che sono un vigliacco. E allora, non essendo in grado di discutere, di affrontare quali sono le cose, per distruggere il divenire umano agisco in questi termini. E questo è un atto di magia nera, che essenzialmente è rivolto verso questa persona. Cioè questa persona ha distrutto il proprio divenire. Dopodiché deve distruggere ogni tipo di divenire, perché solo la distruzione di ogni tipo di divenire gli consente di riabilitare se stessa. Ricordiamoci questo: chi usa la volontà e le proprie determinazioni per espandersi nel circostante, chi riesce a percepire il circostante come essere vivente, può espandersi. Chi invece ha distrutto se stesso deve per forza costruire la distruzione, perché questa è l'unica forma con la quale può affermarsi. Il potere di avere è un potere necessariamente distruttivo nei confronti di ogni determinazione di se stessi. Il potere di essere, invece, è un potere costruttivo. Bene, vediamo un attimo. Intanto, chi insulta adesso?
Pronto!
Molto bene. Molto bene, visto che abbiamo un po' di spazio, vorrei leggervi dal Fedone. Voi sapete benissimo che il cristianesimo promette la salvezza, no? Cioè quello che vi è stato insegnato è che il Gesù di Nazareth è arrivato per promettere la salvezza alle persone. In cosa consiste la salvezza? Dal momento che ogni concetto che queste persone sviluppano è un concetto di morte e dopo la morte non esiste niente, il concetto di salvezza non è altro che la promessa della resurrezione della carne che fa il Gesù di Nazareth. Vediamo chi insulta adesso. Pronto?
Buongiorno.
Comunque le sta parlando circa su il divenire, no?
Sì.
È molto simile alla tradizione verso l'Indù, verso il buddismo, circa e meditazione trascendentale, cose simili, no? O sbaglio?
Non so cosa, scusi, cosa lei abbia afferrato, no?
Scusi.
Sì?
Pronto?
Mi senti?
Sì, lo sento.
Perfetto. No, bisogna vedere cosa hai afferrato, cosa, secondo te, cosa tu hai recepito, no? Cioè, esistono delle cose che sono similari, ma non sono le stesse cose. Cioè, io sto parlando di paganesimo e di stregoneria, capisci? Per cui il paganesimo e la stregoneria comprende tante cose, comprende la vita umana.
Sì, all'incirca più o meno quello che ho detto, più o meno.
Sì?
Verso quello.
Va bene.
Sarebbe, vediamo un po' come si può spiegare, un attimo, trovare il proprio sé all'interno e espanderlo verso l'assoluto, diciamo, circa.
Sì, solo che non c'è un assoluto, c'è un circostante.
Sì, l'assoluto,
no, ma...
Lo intendo come assoluto, come parola, perché si deve cercare all'interno del proprio sé, del proprio io. All'interno, eliminando l'ego e cercando l'espansione pura.
Ma ci sono delle cose su cui c'è da discutere, quello che stai dicendo. Cioè io forse ho capito come lei dice, però la costruzione filosofica che stiamo facendo è un po' diversa da questa,
Sì, sì, ma l'incirca si assomiglia moltissimo comunque.
Va bene.
Grazie.
Prego. Grazie, ciao.
Quello che ci ha detto questo signore, in realtà, è un'altra cosa che però è la stessa cosa. Cioè lui dice, noi ci espandiamo verso l'assoluto. No, noi ci espandiamo verso il circostante. Capisco quello che lui dice. Cioè quello che lui dice, l'assoluto è tutto ciò che esiste. Cioè tutto ciò che esiste è assoluto. Però in filosofia l'assoluto è il Dio, cioè è il creatore. Mentre invece c'è un concetto, c'è una costruzione filosofica in cui l'esistente si trasforma per arrivare a Dio, cioè per ritornare all'origine. In realtà questa non è la nostra costruzione. L'essere, ogni essere, si espande nel circostante. Se vogliamo intendere il circostante come assoluto, vogliamo usare il termine circostante anziché il termine assoluto o viceversa, allora possiamo anche essere d'accordo. Un'altra cosa, non è che troviamo un io che abbiamo dentro e distruggiamo l'ego, noi usiamo il contrario, cioè espandiamo anche l'ego, cioè l'ego è una parte di noi stessi, del nostro modo di vivere, il nostro modo di cercare la soddisfazione dei bisogni, e noi vogliamo soddisfare i nostri bisogni, noi vogliamo espanderci attraverso questo. La coscienza di sé non è separata dalla soddisfazione dei bisogni e dall'ego, ma è in relazione stretta con essa. È chiaro che ogni volta che io soddisfo un bisogno, quel bisogno può catturarmi. Cioè, se io pratico il sesso solo per il sesso, per il gusto del sesso, a un certo punto nel sesso posso anche andare fuori di testa. Allora, una pratica che può costruire me stessa, che può costruire me stesso, che può costruire la mia coscienza, la mia consapevolezza, può diventare anche una pratica distruttiva, come l'astinenza assoluta che genera allucinazioni, che genera anche degli accumuli di energia, però l'astinenza assoluta genera la distruzione dell'individuo. Cioè, questo che voglio dire, non è la rinuncia dell'ego o la rinuncia dei bisogni o delle rinunce che portano a trovare qualcosa in noi stessi, ma siamo sempre noi stessi. È come se io dicessi liquido, acqua, H2O. Cioè, sia il termine liquido, sia il termine acqua, sia il termine H2O, mi danno la stessa cosa. E chiaramente ho un livello di approfondimento e di precisione man mano che uso i termini, però ho sempre la stessa cosa. Per cui io ho sempre la stessa coscienza, la coscienza di sé, la mia coscienza, mentre cammino verso il sé, mentre cammino verso l'assoluto alla fine del mondo, cioè la fine del mondo, che però non è l'assoluto che esiste, è l'assoluto che esisterà, che l'esistente costruisce. Però ho sempre me stesso, ho sempre la mia coscienza. Nelle teorie orientali questo è giocato in maniera un po' diversa. Vediamo un attimino. Pronto?
Scusa Claudio,
dimmi, ciao.
Intervengo ancora Giampaolo.
Sì, sì, sì.
Forse il tuo è proprio il vivere nel circostante in maniera immediata e immanente, nel senso fuori dal tempo, quindi oltre l'illusione, tu vivi in maniera molto semplice, questa è un'interpretazione mia, in maniera equilibrata nel circostante e vai senza speculazioni cervellotiche che non servono a niente, vai a toccare la realtà che è un tutt'uno.
Esatto.
Forse è questo.
Può essere questo.
Varie interpretazioni si può dare, ma poi in sintesi è sempre il vivere in equilibrio in maniera semplice a contatto di quello che ti sta vicino,
certo.
Tutto il circostante.
Certo.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao.
In realtà quello che sta dicendo Giampaolo è vero. Noi abbiamo la cipolla, no? La cipolla è un frutto, un tubero, un bulbo fatto a sfoglie, no? Se noi cerchiamo l'essenza della cipolla, cosa facciamo? Cominciamo a levar via le varie foglie della cipolla. Alla fine non ci resta niente, cioè abbiamo sempre foglie più piccole, ma abbiamo sempre foglie. Però in qualsiasi istante che noi facciamo abbiamo sempre la cipolla. Cioè l'essenza della cipolla in realtà l'abbiamo in mano. Nell'induismo c'è il termine Maya che sta a indicare l'illusione, no? E nell'induista e anche nei buddhisti troverete la necessità di liberarsi dall'illusione. Ma dopo l'illusione c'è un'altra illusione, e dopo l'illusione c'è un'altra illusione ancora, e dopo l'illusione c'è un'altra illusione ancora. Alla fine, che sarà sempre un'illusione, noi abbiamo vissuto. Cioè, in realtà, noi dobbiamo vivere. E anche se viviamo in un'illusione, noi dobbiamo comunque cercare di espandere noi stessi, espandere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere. Dobbiamo comunque dilatarci nel mondo. E non dobbiamo illuderci, quando noi diciamo chiamare le cose con il loro vero nome, dobbiamo approfondire i meccanismi all'interno dei quali viviamo. Bene, vediamo chi insulta adesso.
Pronto?
Sì?
Sono Gabriele.
Dimmi Gabriele.
Tutto sopporto, tutto. Ma quello di male di Gesù Cristo proprio, questo qua non me va mica giù.
Cosa? Non ti va giù?
No, se un modo assoluto, guarda.
Cos'è che... Non ho capito, cos'è che non ti va giù?
Non mi va giù perché per me Gesù Cristo è l'esempio vertice che si è esistito su questa terra.
Che mi frega a me? A me l'esempio vertice sono quelli che hanno bruciato sui rogni in nome di Gesù.
Errori?
No, sono errori, sono indicazioni del Gesù. Gesù ha indicato di distruggere la gente e non si metteva in ginocchio.
Bisogna questo... credere qui che c'è l'autorità. Che
No. Gesù... No. Gesù è indicato come il figlio di Dio e il termine assoluto. Per cui quello che ha detto Gesù è dogma. Gesù dice bruciate le persone che non si mettono in ginocchio.
No.
Se sei in ascolto, ti leggerò un passo del Vangelo, ok?
Qual Vangelo? Come te l'abbia fatto ti guardo?
No, ho qui la Bibbia ufficiale.
Uno che dice di amare i nemici, certamente...
Non ha mai detto una puttanata del genere, dai. Non dice...
Dai.
Trovala. Adesso ti leggo qualcosa, ciao.
Ciao.
Un attimo, vediamo un attimo cosa leggo al nostro amico. Io leggo dai Vangeli ufficiali e le cose reali. Le cose reali sono quelle che sono scritte sul Vangelo, sono quelle che si insegnano ai bambini, sono quelle che si insegnano agli adulti. È chiaro che, avendo scritto una tonnellata di robe, ognuno poi pesca quello che gli fa comodo. Il problema è un altro. La mattina dopo tornato in città, Gesù ebbe fame. Ciao. E visto un fico lungo la strada, gli si avvicinò. Ma non trovandovi altro che foglie, disse, da te non nasca mai più frutto in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli nel veder questo rimasero stupiti ed esclamarono, come mai questo fico si è seccato all'istante? Gesù rispose dicendo loro, in verità vi dico, se avrete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto a questo fico, ma quando anche diciate a questo monte, levati di là e gettati in mare, sarà fatto. La stessa cosa troviamo grosso modo in Marco, mentre Luca, siccome non è uno scemo, e siccome sa benissimo che una cosa del genere letta ai greci, come minimo lo spernacchiano, allora trasforma questo fatto di Gesù in una parabola dove un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercare il frutto ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo, ecco, sono già 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo. Perché deve occupare il terreno inutilmente? Il vignaiolo rispose, signore, lascialo ancora quest'anno, dammi del tempo, scavar tutto intorno, mettergli del concime, se farà dei frutti bene, se no lo ammazzi. Allora, il problema è questo. Quello che si insegna alla gente è una cosa, quello che si pratica nelle scuole di teologia è un'altra. Noi abbiamo la distruzione del divenire umano dal 400, dalla condanna a morte dei pagani, ai roghi dell'eresia. Tutto questo è avvenuto per ordine di Gesù. Gesù è stato messo sulla croce nel tentativo di fare un colpo di Stato. È stato condannato per quei motivi, stando ai Vangeli ufficiali, per me non è neanche esistito come persona, è esistito un 50 di anni prima di quello che hanno scritto. In realtà c'è un mescolamento di dottrine. Ma al di là di questo, stando ai Vangeli, è stato messo sulla croce per un tentativo di colpo di Stato. E il tentativo di colpo di Stato è la cacciata dei mercanti dal Tempio. In realtà ha detto, il Tempio è mio e voi vi mettete in ginocchio e fate quello che io vi dico. E vi mettete in ginocchio. E tutto questo è la dottrina di Gesù. La dottrina di Gesù è stuprare le persone e metterle in ginocchio e costringerle a inginocchiarsi. E c'è una sola persona che è importante, è Gesù. Purché le persone si mettono in ginocchio da Gesù. E se ti vuoi ti leggo almeno altri 50 passi del Vangelo. Quello che si vende poi alla gente per metterla in ginocchio è un discorso. Infatti, questo passo che ti ho letto di Matteo, la fede smuove le montagne, che poi viene usato come questa battuta, viene usato per esempio anche da Stirner, quello che scrive l'Unico, un anarchico per esempio. Nel suo Unico dice, ecco vedete, se voi avete fede, se voi siete decisi nei vostri compiti e nelle vostre cose, la vostra decisione smuoverà le montagne. In realtà la sua è un'interpretazione da poveraccio, perché quella di Gesù è soltanto una battuta arrogante, nel senso che se tu hai fede, se tu ti metti in ginocchio con me, anche queste montagne, cosa sono le montagne? Sono dei pezzi di terra, si puoi pigliare e buttare il mare, puoi saccheggiare il mondo, basta che tu hai fede, se tu hai fede puoi distruggere tutto. E ricordiamoci che tutta l'attività cristiana ha potuto saccheggiare il divenire umano, distruggere la medicina antica, distruggere il sapere, distruggere la conoscenza, perché tanto la fede sistemava tutto. Questa è aberrazione. Il Gesù di Nazareth, come scritto nei Vangeli ufficiali, è solo un delinquente che doveva essere attaccato. È un bugiardo, è un pazzo, è lui che dice io verrò sulle nuvole prima che questa generazione finisca. Lo ha detto lui. Se uno viene qua a dirmi che lui scende con suo padre, a destra di suo padre, prima che passi la generazione, lo pigliano e lo mettono in manicomio. Tanto per essere chiaro. Vediamo chi insulta adesso. Pronto? Dunque, il problema vero è che le cose vanno lette per quelle che sono. So benissimo che sta sul cavolo che attacchi Gesù. Perché questo? Perché quando la pulsione di morte si impadronisce degli individui, esistono un scalare. Cosa significa scalare? Se io non riesco a vivere bene, è colpa del capo, è colpa del sistema sociale, è colpa del prete, è colpa del papa, è colpa di quello che è su. Alla fine è colpa di Gesù, è colpa di Dio. Bene, Dio e Gesù sono le ultime persone che non si toccano. È possibile attaccare chiunque, attaccare anche il papa, ma non è possibile attaccare Gesù. Non si è mai permesso. Mi dispiace, ma c'è una sentenza precisa della Corte Costituzionale che dice, essenzialmente, che si può bestemmiare contro tutte le immagini della Chiesa cristiana, meno che il nome di Dio. Bene, la Chiesa cristiana cattolica non ha un nome al suo Dio. Infatti è allo studio di inventarsi un nome, credo Yahweh senza le lettere, una cosa del genere, perché altrimenti chiunque può dire Dio boia, tanto il nome Dio è un nome generico che non significa assolutamente niente, Infatti i musulmani hanno il Dio che ha un nome, le altre religioni ai loro dei hanno un nome. La religione cristiana è talmente arrogante, talmente pazza nella sua formulazione, che addirittura non c'è neanche il nome a Dio. E il nome ebraico di Dio è stato letteralmente cancellato storicamente, e il termine Dio è sinonimo dell'assoluto, l'assoluto davanti al quale mettere in ginocchio le persone. Ricordiamocelo questo, ed è stata un'operazione trascendentale per distruggere il divenire umano. Chiaro che sta sul cavo, sta sulle scatole, perché? Perché piuttosto che prendersi nelle proprie mani il proprio divenire, si è disposti ad accendere i roghi, si è disposti a distruggere le persone, si è disposti a non studiare. Ricordiamo che Gesù è ignoranza fatta persona, legge i Vangeli, tant'è che lui rimprovera gli altri di non riconoscere la sua sapienza e la sua conoscenza, che non ne ha. Questo è il bello. Addirittura, da quello che si deduce dai Vangeli, non sa neanche né leggere né scrivere. Io insegnava nei templi, è stata una cosa messa là ad imitazione della tradizione greca. Per cui sono delle cazzate in mani immense. Cioè, la stessa figura, a parte il fatto che poi Gesù non è mai esistito come persona, esistono soltanto le descrizioni, che sono delle operazioni politiche fatte dagli evangelisti, che hanno una funzione ben precisa, quella di distruggere il divenire umano. Purtroppo siamo ancora costretti a confrontarci con quella figura, perché quella figura è stata venduta. Io qui ho degli altri Vangeli, no? Sono dei Vangeli gnostici, esattamente quello di Tommaso, Maria, il Vangelo di Verità e il Vangelo di Filippo. E questi Vangeli fanno parte più o meno della stessa tradizione, però dicono delle cose diverse. Per esempio, vi leggo dal Vangelo di Tommaso, gli dissero, vieni, oggi preghiamo e digiuniamo. E Gesù disse, che peccato ho dunque commesso, o in che cosa sono stato vinto? Ma quando lo sposo uscirà dalla stanza nuziale, allora digiuneranno e pregheranno. Cioè praticamente, ma chi me lo fa a me di digiunare e di pregare? Cioè, esistono degli altri Vangeli scritti nella stessa epoca e che sono stati ritrovati per caso, in cui si dicono delle cose anche diametralmente opposte. Vediamo chi insulta adesso. Pronto?
Pronto?
Sì?
No, non sto insultando.
Non ti preoccupare.
Buongiorno Gianni.
Ciao, dimmi.
Senti, va bene Araglia, sì?
Sì, sì.
Sì, facevo una considerazione, no? Indipendentemente dal fatto che sia esistito o meno Gesù, che corrisponda o meno le scritture dei Vangeli, che io personalmente non ci credo, insomma, diciamo, cioè, sì, non avrebbe molto senso tutta questa costruzione, insomma. Però il fatto concreto è che la gente, vero o falso che sia, questa immagine la vede positiva, e questo è da dirsi, no? Secondo me il problema non è tanto l'immagine di Gesù e di quello che dovrebbe o ha detto, chi lo sa, se è vissuto o non è vissuto. L'importante è dell'organizzazione che strumentalizza questa immagine, cioè capire come è nata, qual è il vero, e come si perpetua, perché è un casino di tempo che sta in piedi, e qual è il suo vero interesse. Cioè, beh, la figura, cioè il quadretto Gesù, no? È una cosa che direi neanche di toccare più di tanto, perché come vedi a molti disturba, insomma, no? Quindi non è nemmeno giusto, diciamo, violentare questa idea. Quello che invece a me è una cosa socialmente rilevante è il fatto che la struttura che si è costruita strumentalizzando questa idea è una struttura di potere e la persegue.
Certo.
Cioè l'industrializzazione del bene, no? Del fare del bene, io parlo in termini commerciali, no? Il fare del bene in modo industriale, allo scopo di avere il consenso, trasformare il consenso in potere e il potere per perpetuare questo ciclo, questo è il vero problema della società.
È uno dei problemi, sì.
Il conflitto religioso che c'è in Russia, no, tra ortodossi, sì, e cristiani, è una notizietta così che è sfuggita, credo, alla moltissima parte. C'è questo contrasto. Che cosa ha fatto il Papa e il Vaticano? ha cercato e ottenuto di bloccare i fondi degli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica.
Certo.
Cioè, questi sono i risvolti veri della religione. Cioè, quella parte della... No, neanche della religione, se sbaglio il termine. Cioè,
sì, sì, no, sei chiarito benissimo.
Ecco, cioè, è la Chiesa il problema dell'Italia, dell'Occidente, capisci? E infatti, non a torto, le nazioni che si sono staccate dal cattolicesimo, visto come si vede a Roma, nel Vaticano, sono le più provvedite. Non è un fatto?
Sì, cioè, sì.
Capisci?
Certo.
Ecco, questo era il punto, diciamo.
Sì, però questo che voglio dire io, no? Ogni persona, no? A seconda di quello che è e dei suoi proponimenti, ha degli obiettivi, no? Noi siamo gli apprendisti stregoni dei pagani. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare come il male, no? Come la negatività dell'esistenza umana abbia un fondamento, capisci? Abbia una costruzione,
sì.
in una certa filosofia, in un certo modo di essere. Cioè, io non faccio un'organizzazione politica per cui voglio cambiare certe cose, capito?
No, ma diciamo, uno scopo bisogna averlo.
Sì.
Io non sono un credente, non sono né cristiano né di altre religioni. Mm-hmm. Penso, uso questo termine sbagliato, che un uomo, qualsiasi confessione, che rinuncia a una fede per abbracciarne un'altra, no? Compie l'atto più stupido che esista nel mondo, perché rinunciare a una fede significa, ha un senso se rinunci a una fede per darti alla razionalità, ma se rinunci a una fede per darti un'altra fede è la cosa più stupida, no? Perché se hai una fede tieni quella, no? Se non vuoi uscire da quel mondo.
Sì, ma sono d'accordo con te su questo, condivido perfettamente.
Ti ascolto per radio.
Grazie, ciao.
No, amico Gianni ha perfettamente ragione su un aspetto. Scusate un attimo, io non vedo Mario, per cui vado avanti e chiuderò la trasmissione quando vedrò Mario arrivare. L'amico Gianni ha perfettamente ragione su questo aspetto, però noi non siamo un'organizzazione politica, noi non vogliamo, non ci interessa attaccare il Vaticano o attaccare la Chiesa, noi ci interessa mettere in chiaro quali sono i principi su cui viene manipolata l'energia umana, su cui vengono messe in ginocchio le persone, i principi fondamentali che le persone subiscono fino a quando sono piccole per la propria distruzione. Il nostro è, noi siamo apprendisti stregoni e guardiani dell'anticristo. Io ho parlato molto poco di questa figura del guardiano dell'anticristo. Il guardiano dell'anticristo non è altro che un essere umano che prende nelle proprie mani i bisogni e le necessità dell'anticristo. L'anticristo si sviluppa all'interno degli esseri attraverso un principio fondamentale che è libertà, la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. E attraverso questa manipolazione noi diventiamo apprendisti stregoni sviluppando il nostro potere che abbiamo dentro. Bene, premesso questo, quello che a noi ci interessa è liberare le persone dalla coercizione cattolica, cioè dimostrare alle persone come, seguendo i principi del Gesù di Nazareth, non fanno altro che distruggere il proprio divenire. Questo è il nostro compito. Per cui a noi della gerarchia religiosa ci interessa solo nella misura in cui la gerarchia religiosa pratica i principi del Gesù di Nazareth, del Dio della Bibbia. Nella misura in cui la gerarchia religiosa va contro questi principi, a noi non ci interessa già più, perché si assume in prima persona la responsabilità di quello che fa. Invece demanda la responsabilità di quello che fa agli insegnamenti del Dio assoluto, del Dio creatore. Per noi questa è una cosa da combattere. Per cui i nostri obiettivi sono in quella direzione. Poi un altro aspetto che mi interessa particolarmente è passare da una fede a un'altra fede può avvenire soltanto, come hai detto giustamente, da una religione a un'altra religione. Però è stupido, perché se ogni religione ha un Dio creatore, tu parti dal presupposto che cambi il nome al Dio creatore, però resta un Dio creatore. Per cui cambi fede, da una fede vai a un'altra fede, è solo una questione di convenienza, di passaggi. È una cosa stupida, in effetti sono d'accordo con te. Il discorso è diverso quando dalla concezione di un Dio creatore vai a cambiare i termini. Invece di pensare a un Dio creatore, passi a un ateismo, dici non esiste Dio, dunque devo affrontare la vita giorno per costruire me stesso, e allora cambi già i termini, oppure fai come facciamo noi, che diciamo che è l'esistente che costruisce l'essere assolutamente necessario, e allora cambiamo anche i termini della vita. Bene, vediamo chi insulta adesso.
Pronto? Scusi.
Sì?
Quello che volevo dire io di assoluto è che l'assoluto siamo noi. Allora, solo quello che volevo intendere.
Questo è importante.
Questo che volevo spiegare, che è molto difficile.
Sì. Questo è importante comunque.
Perché non sono abituato a parlare di certe cose.
Non ti preoccupare. Grazie. Buongiorno.
Anche questa affermazione è un'affermazione che noi sposiamo in modo totale. Dice questo radioascoltatore, l'assoluto siamo noi, ed è vero, perché per un pagano, un apprendista stregone, la vita è un'opportunità per diventare eterno, è un'opportunità per costruire noi stessi, cioè è un'opportunità. Per cui chiaramente se io perdo questa opportunità perché mi metto in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, distruggo questa opportunità, ho distrutto la mia via di trasformazione, ho distrutto la mia possibilità di assoluto. In realtà io sono assoluto perché ho solo questo, non ho nient'altro, non sono relativo. Per cui sono perfettamente d'accordo con quello che afferma questo radioascoltatore. Dobbiamo considerare noi stessi come importanti, come le persone più importanti in certe occasioni. Questo non ci rende padroni delle cose, ma ci rende attenti alle cose, perché mette al centro del mondo sì i nostri bisogni, ma i nostri bisogni in relazione a quanto ci circonda. A differenza di questo, un cristiano mette ai centri i propri bisogni, i bisogni di Dio, i bisogni del suo Dio, si mette in ginocchio davanti a Dio, sacrifica se stesso davanti a Dio. Lui è relativo, è in funzione di Dio, non è in funzione di se stesso. Per cui è potere di avere, è possesso delle persone, è Dio che possiede le persone e ne fa quello che vuole. Poi vedremo in filosofia come questo viene fuori. Bene, è arrivato Mario in questo momento e io chiudo la trasmissione. Dunque, questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15, comunque siamo sempre abbastanza puntuali. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi ricordo che dall'8-9 di agosto, circa 10, adesso non so esattamente quando, sarò sull'altipiano di Asiago. Se qualcuno vuole contattarmi per fare quattro chiacchiere e per berci una birra, può farlo telefonandomi a casa. E vi do il mio indirizzo, il suo Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, se qualcuno vuole scrivere per avere dei dati, per avere qualcosa. Dunque, io adesso vi metto un po' di musica, ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo giovedì prossimo, ci risentiamo, e chi si offende perché io parlo male su Gesù di Nazareth, mi dispiace, ma io sto dalla parte di chi è stato messo sui roghi per ordine del Gesù di Nazareth. Io sto dalla parte dei massacrati a Sodoma e Gomorra, io sto dalla parte dell'umanità che è stata distrutta dal diluvio universale, e chi mi lanta di aver distrutto l'umanità per mettere in ginocchio gli esseri umani ha il mio disprezzo in termini assoluti. Bene, grazie, arrivederci e ad ascoltare.